discorso, caro Cristian, il nostro prossimo ospite.
Allarghiamo il discorso con il nostro ospite Pasquale Salvione del Corriere dello Sport Online. Ciao Pasquale.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Pasquale.
Buon pomeriggio a te e io voglio, ecco, aprire questa nostra chiacchierata insieme con un tuo titolo sul Corriere dello Sport, quello di ieri. Ci arrendiamo, Pasquale?
Sì, è un titolo un po' provocatorio, ovviamente.
Mi è piaciuto molto.
Sì, molto bello, complimenti.
No, nel senso che ovviamente c'è un po' di provocazione, perché non possiamo arrenderci.
Certo.
Perché insomma certi errori sono talmente evidenti che non è possibile non riuscire a correggerli. Ecco, quello che è successo al Napoli, che è successo anche ad altre squadre ovviamente in questo campionato, in una serie, lunga serie di errori che non finiscono mai, è incredibile, no? Perché insomma quando uno ha uno strumento così importante come il VAR si aspetta che, insomma, che la maggior parte delle situazioni vengano sanate. Poi l'errore chiaramente non può essere evitato al 100%, però insomma è impensabile, ad esempio, che insomma nell'epoca del VAR non si riesca a correggere un errore come quello di Bastoni e Calulu, ad esempio.
Certo.
Perché magari qualcuno mi raccontava e mi faceva notare, dice, fosse successo in Serie C, con una chiamata di una panchina, l'errore di La Penna durante l'Inter-Juve sarebbe stato risolto in 30 secondi, ed è vero anche questo, così come è impossibile che insomma il VAR non intervenga per vedere quello che è successo su Højlund e Yen a Bergamo. Rocchi ci ha fatto capire insomma che l'errore più del campo, dell'arbitro di campo che del VAR, però insomma non è pensabile che insomma il VAR non riesca a correggere determinati errori, anche perché poi quello che poi insomma un po' fa indispettire tutti, soprattutto i tifosi, è l'uniformità.
Sì.
Perché è chiaro che il rigore per il fallo di Yen su Højlund non era un rigorino, però in quel caso gli arbitri fanno moviola in campo, perché quello è un contatto comunque che esiste, che c'è, e sul quale si è sempre detto che fa fede e l'entità la valuta l'arbitro in campo.
Sì.
Però il VAR interviene, giustamente sana una situazione che non era corretta, però non fa, diciamo, non rispetta il protocollo, ma fa veramente moviola in campo. Dopo, invece, insomma, questa, diciamo, attenzione all'episodio non c'è e l'arbitro fa proseguire.
Hai ragione, Pasquale, quello è, poi è successo in campo domenica, però adesso come si cura questo calcio? Il VAR ha chiamato può essere davvero un'idea che può stravolgere, migliorare queste situazioni? E se sai anche, da quello che insomma ti trapela, ti arriva all'orecchio, come sta andando in Serie C questa sperimentazione?
Ma sai, abbiamo visto che insomma, probabilmente delle cose da sistemare anche in Serie C ci sono, però sicuramente il VAR a chiamare è uno strumento che può aiutare. Poi dobbiamo capire bene quando, come, sì. Ad esempio ho visto dei finali di partita la settimana scorsa in Serie C in cui c'era stato un rigore concesso, una carta giocata dalla panchina che chiedeva anche, se non sbaglio, l'espulsione o comunque diciamo contestava una decisione dell'arbitro, e poi subito dopo c'è stato con conferma del rigore e subito dopo la controcarta dell'altra panchina, ecco, quindi
non si finisce più.
C'è una, diciamo, una,
cioè le partite poi, Pasquale, c'è il rischio che possano durare 3 ore, no? Nel senso,
sì,
anche poi
anche
i recuperi,
c'è da sistemare insomma tutto quello che sta succedendo,
può subentrare
perché li hanno, se non sbaglio, 2 card a tempo ogni panchina.
Sì.
Però magari uno potrebbe dare una card a tempo o una card a partita alla panchina, e in quel caso comunque, ecco, potrebbero andare a essere eliminati alcuni errori che a volte, ecco, restano, o basterebbe semplicemente che il VAR sia usato per correggere chiari ed evidenti errori, perché al momento il protocollo, diciamo, che incatena un po' gli arbitri da questo punto di vista, e questo probabilmente è un limite.
Sì, Pasquale, poi lì anche diventerebbe anche una strategia, no? Poi questo VAR a chiamata. Però tornando, ecco, a quello che era il calcio che tanto abbiamo amato fino a qualche momento fa, fino a qualche anno fa, ecco, il calcio vero, quello dei contrasti, quello degli arbitraggi veri, no? C'è un po' il rischio che questo calcio possa essere soltanto un ricordo, secondo te? Anche perché poi le chiamate, cioè io prima abbiamo intervistato Massimo Chiesa, ex arbitro, gli ho chiesto, io ad un certo punto non riesco più a capire chi ha il potere decisionale, o l'arbitro di campo oppure il VAR. Cioè è veramente un momento complesso questo per il calcio.
Il problema è che non è una cosa, diciamo, recentissima, perché abbiamo ricordato più volte quel discorso di Ancelotti quando era allenatore, sì, di Napoli, in quel raduno con gli arbitri in cui disse: fatemi capire chi arbitra. Il problema è che siamo in un momento delicato per tutto il movimento arbitrale, con un AIA che probabilmente va verso il commissariamento, sì, con la imminente scelta, credo che si vada verso, insomma, il professionismo, questa Pigimol Italia che dovrebbe portare gli arbitri a diventare, diciamo, professionisti. Ecco, è un momento di transizione molto delicato, e ovviamente in questo periodo bisogna fare molta attenzione, perché il rischio poi vero è quello di far disamorare i tifosi.
Sì.
E al di là di quello che dicono tutti gli attori e le parti in causa, sono il vero motore del movimento calcistico. Quindi, insomma, c'è da fare molta attenzione, c'è da trovare gli accorgimenti, perché, insomma, si vada verso diciamo una conduzione arbitrale più giusta possibile.
Ecco Pasquale, io ti voglio anche chiedere, adesso c'è Verona-Napoli, secondo te gli azzurri come ripartiranno dopo tutte queste parole, dopo tutti questi fatti, e se secondo te finalmente Antonio Conte parlerà nel pre-gara?
Guarda, non so se parlerà, immagino che stia sfruttando i torti subiti a Bergamo per caricare la squadra, come giusto che sia, e quindi mi aspetto Napoli che abbia tutta la voglia di cancellare, di riprendersi i punti importanti, anche perché è davanti fino alla sosta un calendario, diciamo, sulla carta molto abbordabile, e ovviamente questo è il momento per tirare fuori gli artigli e per andare a consolidare questo posto in Champions, che è vitale per il presente e per il futuro del club. Quindi credo che, insomma, da questo punto di vista Conte stia sfruttando il momento per dare una carica maggiore alla squadra, nella speranza sempre di avere qualche buona notizia dall'infermeria.
Pasquale, prima che, ecco, intervenissi in collegamento con noi e Cristian, facciamo anche un ragionamento su quello che è il momento del Napoli, proprio dal lato difensivo di questa squadra, no? Con 27 gol subiti in 26 giornate, 10 gol subiti nelle ultime 5 uscite degli azzurri, anche lì a Bergamo, no? Sono due gol di testa, un atteggiamento forse un po' troppo passivo da parte di qualche calciatore azzurro. Che momento è questo secondo te per la difesa degli uomini di Antonio Conte?
Dai, diventa difficile, diciamo, andare a concentrarsi sulla fase difensiva. I gol subiti sono sicuramente tanti, però poi io ti dico, ma un giudizio su questa squadra è possibile darlo quando mancano 5-6 giocatori sempre, quando altri 3 o 4 non sono in buone condizioni, e quando si arriva a una partita, insomma, facendo il possibile, andando anche sul 2-0 su un campo difficile come quello di Bergamo? Ecco, diventa difficile, diciamo, prendersela con Beukema, che probabilmente si fa anticipare da Pasalic, o su Olivera che viene diciamo sovrastato da Samardzic sul secondo gol. Io credo che alla squadra si possa rimproverare poco, perché onestamente con 6 titolari in meno, con 4 altri titolari che sono a mezzo servizio, mi riferisco ovviamente Bergamo, Apolitano, certo, Spinazzola, sì, Lukaku, Gilmour, ecco, chiaramente non può essere lo stesso Napoli, è un'altra squadra, è una squadra che ovviamente non ha le potenzialità, l'attenzione difensiva, la fisicità al centrocampo, la capacità offensiva che può avere il Napoli di titolare.
Pasquale, è tornato a Napoli Kevin De Bruyne, è una notizia per il Napoli molto molto positiva, sembra che le sue condizioni siano molto buone, si parla anche di un rientro almeno nei convocati abbastanza imminente, ma adesso arrivati a questo punto della stagione quanto può servire Kevin De Bruyne al Napoli? Forse serviamo più noi a lui per rimettersi in sesto per il Mondiale.
Però ti voglio dire, io Kevin De Bruyne lo vorrei sempre in campo,
sempre.
Perché è un giocatore importante, un giocatore di una professionalità incredibile, uno che si presenta dopo 2 mesi e mezzo, 3 mesi di allenamento solitario in condizioni così a Napoli, credo che sia da applaudire per la professionalità, probabilmente ovviamente anche perché ha tanto interesse a essere pronto per i mondiali, però intanto si fa trovare pronto anche per il Napoli, perché da qui a fine maggio sicuramente al Napoli potrà essere molto utile la sua presenza. Poi è chiaro che serve anche a lui essere pronto, ma l'interesse in questo momento è reciproco e credo gli vada dato atto di aver fatto una riatletizzazione già da solo, di essere già pronto. E, insomma, vediamo quando potrà essere convocato, però sicuramente io credo vada applaudito per la professionalità con cui ha affrontato anche la difficoltà dell'infortunio.
Pasquale, facendo un piccolo passo indietro, tornando alla gara di Bergamo, volevo chiederti un giudizio invece sulle prestazioni di Vergara e di Alisson Santos lì tra le linee, ecco, anche a sostegno poi di Rasmus Højlund. Che gara hanno fatto secondo te?
Premesso che a me quello che è piaciuto più di tutti è stato Gutierrez, ma ti dico, Alisson Santos e Vergara hanno fatto una partita molto positiva secondo me.
Sì.
Ho visto meglio Vergara rispetto alle ultime apparizioni, molto più incisivo, molto più presente, molto più reattivo, molto più dentro la partita. Alisson Santos ha confermato le sue qualità. È chiaro che insomma, probabilmente in una delle tante azioni in cui ha messo in difficoltà la difesa dell'Atalanta, forse avesse passato la palla al centro,
sì,
probabilmente il Napoli poteva raddoppiare prima.
Sono d'accordo.
In chiusura di primo però, tempo lì.
Esatto, però sai, diventa anche lì difficile andare a trovare il pelo nell'uovo della partita, è stato molto molto bravo, ha confermato che quando va nell'uno contro uno difficilmente riescono a contenerlo, a grande velocità, mi sembra anche integrato bene all'interno della squadra, i compagni si fidano e credo che sia un buon rinforzo per il Napoli.
Secondo te i galloni da titolare, ecco, se li è guadagnati in un certo senso, no? Oppure potrà convivere con questa etichetta di essere un calciatore e può giocare soltanto a gare in corsa, secondo te?
Ma io ti dico, è difficile trovare, cioè in questo momento chi può togliere il posto?
Solo Giovane o magari Politano più lì.
Sì, però sai, Politano abbiamo capito dopo l'altra partita che Conte lo preferisce, diciamo, sulla
fascia.
Sì. Un po' troppo passivo però anche lui in occasione del gol.
Sì, ci sono le immagini che
dell'Atalanta, il cross di Bernasconi.
Sì, sul cross di Bernasconi era molto molle, diciamo.
Non è entrato bene Politano, a differenza del solito, perché io mi ricordo anche nell'anno dello scudetto di Spalletti, era uno che quando entrava dalla panchina era devastante.
Sì.
Però Bergamo onestamente evidentemente non era in condizioni ottimali, si è visto, perché anche il suo contributo di solito anche in fase offensiva è sempre più incisivo. Però ti dico, secondo me, insomma, Politano è uno che anche lì rimesso e ritrovata la forma, secondo me è destinato a dare un suo contributo importante da qui a fine stagione. Io credo che insomma qualche rientro, non dimentichiamoci di Anguissà, perché poi se torna anche Anguissà la situazione diventa anche più limpida al centrocampo. Ecco, io credo che tutto possa andare verso un Napoli in crescendo nel finale di stagione.
Assolutamente, ed è questo il nostro augurio. Noi salutiamo e ringraziamo Pasquale Salvione per il tuo tempo. Ciao Pasquale, grazie mille.
Grazie mille Pasquale.
Grazie a voi.
Grazie a Pasquale Salvione del Corriere dello Sport.